Cultura locale in Val di Chiana. Tradizioni, eventi, immagini, storia e vita. A cura di Lucia Tremiti. Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro programma di cultura locale. Siamo insieme alla dottoressa Graziella Faralli, vicepresidente dell'Associazione Astrolabio di Sinalunga, un'associazione culturale sinalunghese che si occupa di tantissime cose. La dottoressa oggi è qui con noi per parlare dei laboratori di scrittura. Dottoressa, ci può illustrare cosa sono i laboratori di scrittura?
Sì, dunque, diciamo, questa esperienza nasce da una mia partecipazione a un laboratorio di scrittura che è avvenuto lì a Sinalunga e condotto dalla scrittrice Elena Giannini Belotti, questo già nei primi anni, nel 2005. E questa mia passione personale l'ho potuta coltivare attraverso questa esperienza insieme a un altro gruppo di donne. E così, diciamo, nei vari incontri successivi a questo percorso, che è stato per me una scoperta e un piacere condividere questa esperienza con un gruppo di donne, così, ecco, con l'occasione della costituzione della nostra associazione, è stato un momento per riflettere anche su questo tipo di esperienza e provare di nuovo insieme a un gruppo di donne a fare questo percorso. E quindi dal 2007 al 2011, sotto la guida di due esperte, la professoressa Maria Esther Mastrogiovanni e Rita Biancalani, che sono appunto due esperte di laboratori di scrittura per donne, ci hanno seguito in questo tipo di percorso. Abbiamo così potuto condividere la passione della lettura e della scrittura insieme a un gruppo di donne, diciamo, della Val di Chiana, non solo di Sinalunga, ma alcune venivano da Montepulciano, da Sarteano, da Pienza, da Chianciano. E è stato veramente un percorso interessante che ci ha dato anche la possibilità poi di raccogliere le nostre esperienze in due pubblicazioni. La prima, diciamo, che riguarda i primi due anni, dal titolo Parole che cambiano, e una successiva pubblicazione che è seguita nel 2012, In viaggio. Questi sono stati anche così una raccolta dei nostri iscritti, dei commenti a questo tipo di esperienza.
Ecco, voi per fare questo laboratorio di scrittura vi riunivate quando, dove e con quale cadenza?
Dunque, diciamo, questi percorsi annuali si sono svolti, diciamo, nella sede dell'Associazione Astrolabio in via Ferrari, che è una sede data, diciamo, dal comune alla nostra associazione lì a Sinalunga, e con incontri mensili da gennaio a giugno, con queste, diciamo, curatrici e il gruppo delle donne che si incontravano su dei temi che guidavano il tipo di percorso.
Molto interessante, soprattutto la partecipazione femminile. Oggi si parla tanto di quote rosa, quindi voi, diciamo, avete anticipato i tempi, no? Di qualche anno, proprio come tema. E poi, niente, volevo sapere, In viaggio, l'ultima vostra pubblicazione, io ho letto dei pezzi, sono veramente belli, soprattutto i ricordi, quando si parla anche dei parenti, dei genitori, anche delle esperienze personali. Veramente si sente il vissuto di queste donne che mettono per iscritto ciò che sentono, quindi le sensazioni, le loro idee, perché no, anche i loro progetti.
Sì, ecco, diciamo, tutte noi aspettavamo, diciamo, questo appuntamento, proprio perché era un momento dedicato, uno spazio, diciamo, personale, della condivisione poi di un certo modo di stare, di pensare e perché no poi appunto di parlare e di scrivere. E quindi diciamo in qualche modo è stato come un riappropriarsi dei nostri vissuti, nel confronto però siamo anche cresciute, perché questo nostro secondo lavoro è stato sicuramente un ulteriore passaggio in avanti che ci ha permesso appunto anche di affinare certe nostre peculiarità. E diciamo la cosa poi importante è questo senso di appartenenza che ci ha sicuramente dato una spinta, insomma, al nostro percorso di donne.
Ecco, allora magari si potrebbe proporre anche agli uomini di fare un percorso di questo tipo e poi anche confrontare i testi per vedere che c'è anche una diversità di genere, insomma, evidente fra uomo e donna, anche nei gusti, anche nel modo di scrivere.
Ma infatti, diciamo, questa poi esperienza che si è conclusa con queste due, diciamo, pubblicazioni che poi magari se ci sarà l'occasione potremo presentare, abbiamo già presentato in alcune biblioteche. Ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dire è che questo progetto è nato con il sostegno anche della biblioteca di Sinalunga, quindi diciamo abbiamo avuto anche questo appoggio istituzionale.
Molto bello insomma che ci sia questa sinergia, sì, e questo fare sistema fra le varie associazioni e enti.
Sì, ecco, poi l'altra cosa che diciamo è seguita a questo tipo di percorso è stata una successiva esperienza che quest'anno si ripropone per il secondo anno dal titolo Donne e Uomini di Carta. E è un'esperienza che riguarda il cinema, ma visto sia diciamo come rappresentazione, ma anche allegato al testo letterario a cui fa riferimento il cinema che noi vediamo. Quindi diciamo, e questo è stato un passaggio successivo, perché come giustamente dicevi te, Lucia, questo aspetto di condividere poi anche al maschile certe esperienze è una cosa che sicuramente arricchisce il nostro tipo di percorso.
Certamente. La dottoressa è stata invitata anche per parlare di una cosa cara a ognuno di noi, le veglie, perché ci ricordano i nostri nonni, ci ricorda il focolare, ci ricorda la casa, ci ricordano le storie che sono nate intorno al fuoco, come si diceva una volta. Cosa erano le veglie, dottoressa?
Ma ecco, era questo modo, diciamo, di stare insieme che caratterizzava la solidarietà e la condivisione del mondo contadino. E diciamo, questo appartiene alla mia storia personale e a molte storie personali anche di molte donne e uomini della nostra Val di Chiana. E quindi, diciamo, la nostra associazione anche all'interno di iniziative come appunto la Valle del Gidegante, la Chianina, che riguarda sempre questi aspetti delle storie della tradizione locale, ha trovato degli spazi per rappresentare la veglia contadina, quindi diciamo con personaggi tipici di quell'epoca che erano per esempio la massaia, il capoccia, il bifolco,
lo zio Pinzo.
E quindi diciamo questo, per esempio la contrattazione, la compravendita del bestiame con i sensali per esempio. E quindi diciamo ognuna di queste serate aveva un tema che poteva riguardare per esempio appunto il sensale, che era la compravendita diciamo del bestiame che c'erano appunto nelle stalle dei contadini, così come per esempio la combinazione dei matrimoni.
Già, è vero.
E quindi diciamo anche questo è stato un argomento che noi abbiamo rappresentato durante la veglia, naturalmente sempre con i vestiti dell'epoca, e questo è avvenuto proprio all'interno della casa contadina.
Ecco, e volevo sapere, anche lo stesso linguaggio rispecchiava all'epoca, quindi anche i termini, no? Il citto, la scitta, il bobolone.
Ah sì, certamente il bobo, che ne so, la marroca per esempio, tutti questi termini che diciamo rievocano anche quel senso di mistero e di paura che diciamo anche noi personalmente abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Quindi il riappropriarsi di questa storia, delle nostre tradizioni, è sicuramente stato un modo di far conoscere anche diciamo ai bambini della scuola o alle nuove generazioni la storia della nostra Valdichiana.
Ecco, io l'anno scorso sono stata ospite del Gigante Bianco, sì, a Bettolle, e ho potuto vedere la ricostruzione di una casa contadina, di un pudere con il focolare, addirittura c'era anche una cura degli oggetti, anche della biancheria, le coperte, lenzuoli, proprio queste cose che sono cadute in disuso, ma che si tengono ancora dentro i bauli o dentro i cassetti, ma sono veramente cose preziose. E ecco, ci può raccontare se lei ha partecipato in prima persona a una veglia e eventualmente quale personaggio ha fatto?
Eh sì, dunque, io ho partecipato a più di una di queste veglie e diciamo una volta ero appunto la moglie del Capoccia e quindi diciamo la cosiddetta massaia, che era quella che si occupava poi della gestione della cucina, ma poi dell'allevamento degli animali, del pollaio, e quindi era quella che poi provvedeva appunto a gestire poi comunque, direi, anche un po' l'intera organizzazione della famiglia, perché poi erano appunto all'interno della famiglia la suddivisione di compiti specifici che portava poi a un buon funzionamento, ecco.
Certamente queste famiglie mezzadrilli a carattere patriarcale erano anche molto numerose, no? Lei proveniva da una famiglia mezzadrile?
Sì, proprio io, la mia storia personale quindi proviene proprio da questo tipo di esperienza. La mia famiglia era composta praticamente dai nonni e poi tre zii, quindi il mio babbo e due fratelli del mio babbo, entrambi tutti sposati e con figli. E quindi noi eravamo una famiglia non molto numerosa veramente per l'epoca, ma già superiore a 10 persone.
Quindi in casa sua non c'era lo zio Pinzo, lo zio che non si doveva sposare perché il patrimonio non venisse suddiviso.
No,
tutti sposati,
tutti
benissimo.
Sposati, sì.
Avevate anche la stalla con gli animali?
Certamente, quindi diciamo la stalla era sotto praticamente l'edificio dell'abitazione, quindi diciamo i miei genitori si occupavano per esempio di allevare, pulire quindi il bestiame che era la razza chianina. Insomma, io mi ricordo bene tutti questi belli animali che il mio babbo con cura per esempio spazzolava, gli dava da mangiare nella mangiatoia, no? Quindi tutte queste cose che appartengono,
la biada, il fieno. Ecco, a voi capitava di ammazzare qualche volta un Sant'Antonio, cioè una bestia che poi moriva di malattia e veniva divisa fra i contadini e non andava la bestia al proprietario del podere?
Ma dunque, io mi ricordo molto bene non tanto il Sant'Antonio, perché era così identificato la bestia che andava male, no?
Brava, infatti.
Però cioè, era frequente, ho sempre partecipato alla cosiddetta smaialata, ecco, che era l'uccisione del maiale, che era poi il cibo principale per la famiglia. Quindi io mi ricordo questi strilli di questi animali che venivano una volta all'anno, e era una festa comunque, perché era simbolo di abbondanza a seconda del tipo di animale, di maiale che veniva ammazzato appunto. E in occasione proprio di questo evento a casa mia la mia nonna organizzava la cena, no? Che via via i vari mezzadri, a seconda diciamo di questo evento, poi programmavano all'inizio dell'anno, durante l'inverno.
Allora, per fare invidia a qualche trasmissione televisiva che si occupa di cucina, diciamo qualche piatto tipico delle nostre, dei nostri puderi della Valdichiana.
Ma dunque, intanto la minestra di pane, insomma, quella oppure la pulenda, come diceva la mia nonna, quella di farina non solo di gran turco ma anche di castagne, che lei tagliava con il filo sopra la spianatoia.
Poi i pisci, no? I pisci, qualcuno ci mette l'uovo, qualcuno no. Ma gli strozzapreti le sa fare lei, dottoressa, gli strozzapreti?
Oh, è una delle uniche paste che mi riesce molto bene.
Allora, sì. ci dica come si fanno.
Dunque, noi li chiamiamo, la mia nonna li chiamava semplicemente gli gnocchi, non così strozzapreti, e quindi diciamo si schiacciavano le patate, si aggiungeva la farina e poi si faceva appunto questo con il matterello, questi... pisci un po' lunghi, e con un taglierino si tagliavano gli gnocchi, si condivano naturalmente con il sugo di carne, e il profumo era sinceramente molto gradevole, così come il sapore.
Qualche volta questi profumi si risentono nei nostri bellissimi paesi durante il periodo estivo, quando vengono fatte queste sagre paesane, o addirittura nelle osterie, nelle taverne delle contrade. Sto pensando alla mia Montepulciano, che ad agosto ha il Bravio delle Botti, ogni contrada ha la sua osteria, il suo punto di ristoro, dove si sente questi profumi, questi sughi che una volta tutte le donne facevano nelle loro cucine e poi mettevano tutto insieme questo sugo e era più saporito. E quindi lei ha dei bei ricordi di bambina in questi,
sì,
puderi.
Devo dire che effettivamente io ho avuto, non so se dire la fortuna, l'occasione di vivere un'infanzia veramente a contatto della natura e di cose magari molto semplici, molto essenziali, ma caratterizzate da questo veramente stare insieme positivo. Io non mi ricordo tanto di aver avuto giocattoli, salvo le bambole fatte con le spighe di gran turco, ma oppure una bambola di pezza che si rompeva sempre. Ma mi ricordo molto bene questi eventi, che le trebbiature, le vendemmie, dove effettivamente lo stare insieme e il lavorare della gente aveva un significato veramente sociale molto importante.
C'era molta solidarietà,
molta,
si aiutavano molto fra contadini.
Molto, sì.
E io, per dire, la mia nonna, mi viene in mente, ora ho parlato dei giocattoli, il suo unico giocattolo fu una bambola di coccio che ha avuto da grande, era una bambina grande, e il suo babbo, proprio per questo materialismo pedagogico molto forte che c'era all'epoca, gli disse: prova a buttarla per terra e vedi se ti ride. Ma la bambolina era di coccio e si ruppe, e lì finì il giocattolo, birbone questo babbo, però chiaramente la bambola si ruppe e non ebbe più un altro giocattolo, la bambina.
Sì, ecco, diciamo, io mi ricordo però di questi giochi all'aperto, le corse, il rimbattarello, campana, che erano sicuramente giochi di aggregazione molto semplici, ma che ci facevano veramente star bene.
Bene, allora, con la dottoressa Graziella noi chiudiamo questo intervento per questa mattina, ringraziandola fortemente e chiedendo alle persone di andare a vedere le loro cose, le loro mostre, i loro interventi, che fanno molto numerosi nel nostro territorio del Sud Senese, perché veramente meritano.